Quindi invochiamo lo Spirito Santo in questa nostra meditazione, invochiamo anche la Madonna, Santa Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, a cui questo mese è dedicato, no? Tradizionalmente nella Chiesa, il mese di ottobre, mese mariano e mese del Rosario più che altro, no? C'è la festa della Madonna del Rosario, poi ci sono altre feste mariane, diciamo così, forse meno note. E venendo qua, sapendo che oggi è l'11 ottobre, mi tornava il ricordo che una volta questo giorno era dedicato alla maternità di Maria. Poi dopo il Vaticano II è stato spostato al primo giorno dell'anno, no? Opportunamente, così tutto l'anno comincia sotto la protezione di Maria. L'11 ottobre probabilmente perché è una data importante del Concilio di Efeso, dove la maternità divina di Maria fu dichiarata in modo solenne. Era un'epoca nella quale il vescovo Nestorio, soprattutto, no, era lui l'eretico del momento, aveva una grande difficoltà a credere che Dio potesse farsi un bambino. Questa era la cosa che lo scandalizzava. Quindi evidentemente quell'uomo, come anche ad altri è successo nella vita, nella storia della Chiesa, no, di non riuscire a capire, a credere, a farsi, cioè ad accettare che Dio potesse farsi un bambino. E voi sapete bene cos'è un bambino, no? Per tutte quelle che tra voi sono madri, ma anche le altre, per esperienza umana, no? Il bambino neonato, il bambino che ha bisogno di tutto, no? Il bambino assolutamente inerme, che dipende in tutto da noi, no? Quindi lui, questo vescovo dell'Oriente, proprio non riusciva ad accettare che Dio potesse essere stato un bambino. E un bambino che ha bisogno di essere lavato, pulito, no? Che si sporca, che dorme continuamente, non so, che mangia e dorme e basta, no? che ha bisogno di essere educato in tutto, accudito e anche custodito. E quindi aveva ipotizzato, aveva fatto una sua teoria, una sua teologia in cui in Gesù c'era l'umanità perfetta, se vogliamo, però distinta dalla divinità, cioè non, quindi l'unione di Dio con quest'uomo che era Gesù di Nazareth sarebbe venuta, secondo lui, attraverso una unione morale, una unione spirituale, non so, è una consonanza di finalità, ma non si poteva dire che Gesù era Dio, no? E quindi non si poteva dire che la Madonna fosse madre di Dio. Secondo lui era madre di Gesù, dell'uomo Gesù. E allora, ecco, il Concilio di Efeso invece solennemente espresse la convinzione di fede che Maria può essere chiamata figlio di Dio, madre di Dio, perché in Gesù Cristo invece le due nature, umana e divina, sono veramente unite. Questa nell'unica persona. I nostri primi fratelli nella fede hanno fatto un grande sforzo nei primi tre secoli per cercare di capire come possiamo esprimere questo mistero di Gesù Cristo, che è Dio e uomo allo stesso tempo. E allora hanno fatto un notevole sforzo per arrivare a definire che cosa vuol dire natura, che cosa vuol dire persona. E allora alla fine sono riusciti, con il Giudice di Nicea, a dire: ci sono due nature, la natura umana e la natura divina, ciò per cui si dice che un uomo è un uomo, ciò per cui si dice che Dio è Dio, sono però unite nella stessa persona, nella persona del Figlio di Dio, nella persona del Verbo. E questa persona è nata da Maria. Maria ha generato, secondo la natura umana, ma una madre non genera mai una natura, genera una persona. Quindi Maria ha generato la persona del Verbo di Dio, la persona, la seconda persona della Trinità l'ha generata secondo la natura umana, ma ha generato una persona, per cui si può dire di Maria che è madre di Dio, Theotokos. E allora, 11 ottobre, di quell'anno là, lontano, ed allora la gente ha fatto festa e hanno cominciato a dipingere, o hanno continuato, perché forse nelle catacombe romane c'è la più antica immagine di Maria, pare che sia col bambino. Comunque hanno cominciato a dipingere la Madonna col bambino, a scolpire la Madonna col bambino. Prima non si faceva, non era abituale. E invece ha avuto grandissima fortuna. Poi la Chiesa ha dovuto fare la fatica, continuamente la Chiesa fa fatica. Non c'è mai stata nessuna epoca d'oro nella Chiesa, ho sentito dire da un professore di storia della Chiesa, ma ci credo totalmente. E non ci può essere forse un'epoca d'oro, c'è un'epoca dove va tutto bene, dove non c'è nessun problema, dove non c'è nessuna difficoltà, non è mai esistita. E un parroco romano, in una riunione con Papa Francesco di qualche anno fa, che gli facevano delle domande, credo che fosse a porte chiuse quella riunione, gli chiese: ma che cosa al Papa Francesco, cosa pensa del periodo che stiamo vivendo, della situazione della Chiesa in questo momento difficile? E allora il Papa gli rispose che quando in quell'epoca della sua vita, che leggendo la biografia si vede, in cui lui soffrì personalmente una emarginazione, no? Fu mandato, ecco, insomma, dalla sua. Lui ha sofferto insomma, una persecuzione interna alla sua provincia dei Gesuiti, l'hanno un po' emarginato, l'hanno mandato lontano. Sono cose frequentissime nella Chiesa, cioè che sono permesse da Dio perché così tutti possono identificarsi con Cristo crocifisso. E non sono volute, ma sono permesse da Dio, no? Cioè, quindi anche volute in qualche modo. Comunque, lui ha avuto questi 2 anni l'hanno mandato a fare il confessore in un luogo lontano, e allora lui aveva molto tempo libero, aveva tutta la storia della Chiesa in tanti volumi di un famoso autore tedesco, se non erro, e se l'è letta tutta, 20 volumi, non so se qualcosa del genere. E allora lui ha risposto a quel parroco: ma avendo letto, ripassato questa approfondita storia della Chiesa, penso che in quest'epoca non ci va tanto male. Non ci va tanto male. Siamo in un'epoca delle più serene, delle più tranquille, no? Però voi sapete anche che, questa è la premessa, poi arrivo al Vangelo, sapete anche che in questo mese di ottobre il Papa ci ha chiesto di pregare, di recitare il rosario, anche con l'intenzione per la Chiesa, no? E anche per evitare che il demonio faccia la sua azione nella Chiesa, no? E quindi farlo precedere, questa recita del rosario, dalla preghiera: sotto la tua protezione veniamo a rifugiarci, Santa Madre di Dio, che è una probabilmente la più antica antifona mariana che si conosca, del terzo secolo. E poi concludere con la preghiera San Michele Arcangelo, che è una preghiera della tradizione, una volta si diceva nell'antico rito dopo la messa, San Michele Arcangelo difendici nella battaglia, ecco, contro le insidie del demonio, no? Perché il demonio esiste, no? Ed è più di uno, cioè Gesù ne getta una legione intera. Vi ricordate quel brano del Vangelo in cui erano tutti dentro a un uomo, no? Pensate, incatenato perché non ne poteva più. E Gesù lo libera e tutta una legione di demoni che si mette in una mandria di porci che poi vengono buttati nel lago da questa possessione demoniaca. Gesù incontra spesso il demonio nel Vangelo e lo caccia, è venuto, è uno dei segni della venuta del Messia che vince questo regno del demonio, no? Questo regno che è un regno solidale a se stesso. Infatti, quando accusano Gesù di scacciare i demoni in nome di Belzebul, è il Vangelo che leggeremo domani nella messa. Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero: è per mezzo di Belzebul, capo dei demoni, che gli scaccia i demoni. E tra noi ci diciamo: se la gente se l'è presa con Gesù, non ci dobbiamo meravigliare che se la prenda, per esempio, con il Papa, che è il Vice Cristo sulla terra, no? Il vicario di Cristo sulla terra. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, Beelzebul significa letteralmente il principe delle mosche, per sapere che cosa significa. I vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Mi ricordo una volta, non per dire cose strane, ma stavo predicando una meditazione in un posto di campagna e improvvisamente è entrato un insetto molto fastidioso che dava molto fastidio e tutti si distraevano. Poi allora io ho citato questa cosa che è Belzebul, il principe delle mosche. Sono sorpresi tutti e la mosca se n'è andata, cioè la mosca quindi forse c'era di mezzo lui che voleva darci fastidio. Perché il demonio è invidioso della nostra pace, è invidioso della nostra preghiera, è invidioso del nostro amore. È invidioso anche del nostro corpo, perché lui non ce l'ha. È invidioso il demonio. Quindi è invidioso dell'incarnazione di Cristo soprattutto, è la sua prima invidia. Dicono alcuni che la sua grande ribellione a Dio è stata di fronte al progetto dell'incarnazione, cioè lui che era angelo e si riteneva, e continua a essere angelo, cioè come natura angelica, si riteneva superiore, infinitamente superiore agli uomini, e per certi aspetti la natura angelica certo che lo è, e anche se appunto quel salmo dice che hai fatto l'uomo di poco inferiore agli angeli, no? E allora però si ribellò che Dio diventasse una creatura inferiore a lui, no? Ebbe invidia dell'incarnazione, del fatto che Dio avesse deciso di diventare uomo. E quindi lui proprio detesta, odia Gesù Cristo, evidentemente, ma e soprattutto Maria, la sua madre. Per questo il Papa ha detto bene, dico, preghiamo il rosario, quindi l'Ave Maria, adesso. È proprio da poco uscito un suo libro intervista sull'Ave Maria, perché Maria è madre di Cristo e quindi è madre di ciascuno di noi, che siamo tutti inseriti in Cristo col battesimo, no? Cioè, Gesù l'ha detto in modo esplicito sulla croce, ha detto a Giovanni, al discepolo amato ha detto: ecco tua madre, no? E a Maria: ecco tuo figlio. E da quel momento il discepolo la prese con sé, la prese nella sua casa, la prese tra le sue cose, la prese nella sua vita. E davvero quel discepolo amato è stato per lei un altro Gesù. Però in quel discepolo amato siamo presenti tutti, quindi tutti possiamo sentire Maria come madre nostra. E quindi e lei è madre nostra e madre della Chiesa, no? Che è il corpo di Cristo. È tutto collegato, no? Noi siamo figli di Dio in Cristo, e quindi Maria, guardando ciascuno di noi, vede Cristo, vede il suo figlio, e poi è madre della Chiesa, e lei stessa è figura della Chiesa, lei stessa è della Chiesa che è madre, no? Non può avere Dio per padre chi non ha la Chiesa come madre, no? Dicevano mi pare San Cipriano, i padri, no? Comunque è un'idea molto bella. E quindi quando noi ieri nella messa di ieri stiamo leggendo il Vangelo di San Luca in questo mese di ottobre, che poi porta anche alla festa dell'Evangelista, ieri leggevamo nella messa quello di Beelzebul, quello che leggiamo domani, poi ieri leggevamo: Gesù si trovava in un luogo a pregare, quando ebbe finito uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione. E non può avere Dio per padre chi non ha la Chiesa come madre. E noi possiamo pensare che sicuramente che Dio padre ha desiderato che ci fosse nella storia della salvezza questa madre. Ha voluto che il suo figlio nascesse da donna. Pensate, in tutte le lettere di San Paolo c'è una sola accenno a Maria, ed è questo, quando parla di Gesù nato da donna. Che significa la donna che all'inizio fu la prima tentata dal demonio, no? E forse perché era la creatura più perfetta, l'ultima uscita dalle mani di Dio, il capolavoro di Dio, e forse perché aveva tutte queste qualità di attenzione, ed è stata ingannata dal demonio, e poi lei è stata tramite per l'inganno di Adamo, e insieme hanno ascoltato appunto il menzognero, hanno ascoltato l'ingannatore, hanno ascoltato l'omicida fin da principio, come viene chiamato dalla scrittura, l'accusatore dei nostri fratelli. Sono tutti i nomi che usa la scrittura per il demonio, l'accusatore dei nostri fratelli. Noi facciamo il gioco del demonio quando ci lasciamo tentare ad essere accusatori dei nostri fratelli, e quando siamo divisori. Viene chiamato anche il diavolo, che significa dal greco diaballo, colui che divide, colui che separa. Infatti in quel primo momento della storia dell'umanità lui ha separato l'uomo e la donna da Dio, e come conseguenza c'è stata la difficoltà tra l'uomo e la donna. E poi c'è stata la difficoltà tra il fratello e il fratello. E poi c'è stata la divisione tra l'uomo e la natura. E noi viviamo ancora, cioè la redenzione che Cristo ha attuato non ha sistemato tutto, ci ha lasciato le difficoltà per la nostra santificazione, per la nostra prova, per la nostra. Perché noi ci identifichiamo con Cristo nel affrontare le difficoltà, nel battagliare con le difficoltà, nel santificarci, cioè nell'unirci a Dio, nell'unirci a Maria proprio per combattere questo tentatore che tende a dividerci tra noi, a parlarci male di Dio, a parlarci male dei fratelli. E noi per questo andiamo nella linea dell'unità con tutti, che è l'Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra tutte le donne, ma sei anche la madre di tutte le donne e di tutti gli uomini. E sei la nuova Eva, sei la nuova madre di tutto il genere umano. E tu ci raduni nell'unità, tutti i figli nella stessa famiglia della Chiesa, uniti alla stessa madre, e ci porti dal Padre attraverso tuo figlio e attraverso lo Spirito Santo, che è l'amore tra il padre e il figlio che tu hai conosciuto in modo ineffabile all'inizio dell'incarnazione. È stato lo Spirito Santo che è sceso su di te e ti ha fecondato. Quindi tu, Maria, hai una conoscenza dello Spirito Santo come nessun altro. Hai una conoscenza del figlio che è tuo figlio come nessun'altra. E nessun altro, e hai una conoscenza del Padre come nessun altro. Tu, sotto la croce e lungo tutta la vita di tuo figlio, hai conosciuto il Padre. Hai capito poco alla volta nel tuo cammino della fede, hai capito, no? Hai capito qual era il disegno, no, di Dio, questo arrivare attraverso il dolore del donare il figlio, non il dolore di donarlo a noi come uomo, perché questo è un suo disegno da sempre. Tutta la creazione è stata fatta in vista di Cristo e per mezzo di Lui, quindi, ma il dolore del rifiuto degli uomini. Che i suoi non l'hanno accolto, il dolore del vederlo condannato a morte in modo ingiusto, del vederlo appeso al legno come se fosse maledetto dal padre, in quel momento in cui lui invece lo amava al di sopra di ogni altra cosa, con un amore infinito, e lui nel figlio amava ciascuno di noi, cioè questo misterioso disegno del Dio Padre di accogliere il dolore, pensate il dolore che noi gli diamo sempre, ogni giorno, anche con i nostri peccati, con la nostra dimenticanza, con la nostra ingratitudine, con la nostra lamentela, non so, tutte queste cose che. Ebbene, il Padre accoglie questo dolore e lo fa diventare amore. Lo fa diventare misericordia e quindi Maria sotto la croce capisce profondamente queste cose e ci vuole orientare verso questo Padre che ci ama infinitamente e questo Padre che ci vuole insegnare il percorso della misericordia, quello che lui fa, il percorso dell'amore attraverso il dolore. Il dolore che è entrato nel mondo attraverso il peccato, quindi in qualche modo il demonio ha voluto introdurre questo disordine attraverso il nostro peccato, però da Gesù Cristo, dal Padre, dallo Spirito Santo, è trasformato in un'arma di salvezza, in un'arma di redenzione. Però questo cammino dobbiamo farlo tutti noi quando il Signore ce ne dona la grazia. La chiediamo alla Madonna. La chiediamo per tutta la Chiesa, la chiediamo secondo l'intenzione del Papa per tutta la Chiesa e per tutti gli uomini, di conoscere questo mistero nascosto nel cuore di Dio da secoli e poi rivelato in Cristo, però che continua a essere nascosto e lo si è sempre rivelato, no? Nel Vangelo di oggi Gesù continuava a spiegare un po' la paternità di suo padre. Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami 3 pani. Perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli, e se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani, vi dico che anche se non si alzerà a darglieli, perché il suo amico almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Vedete com'è umano Gesù, com'è comprensivo Gesù del nostro sonno, eh? Della nostra stanchezza, del nostro fastidio di fronte agli importuni, agli scocciatori, no? Perché poi, facendo i pellegrinaggi, interessante, si vedono queste case, anche piccole, no? Dove a volte appunto si mettevano a dormire nella prima stanza, no? Tutti i bambini, e magari il padre di famiglia stava di là e doveva proprio attraversare, calpestare un po', no? In queste piccole case. C'era proprio un po' fastidioso, no? Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Che parole piene di speranza, no? Chi ci dà una speranza così grande? Nel mondo? Vera e non fasulla. Degli imbonitori. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? Quando ho letto queste parole ho pensato: Gesù sta pensando a Giuseppe, eh? Sta pensando a Giuseppe. Lui bambino e Giuseppe era impensabile, no? Che Giuseppe gli desse una cosa diversa, una cosa che non ha senso, no? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione, impensabile, no? Se voi dunque che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. È tutto. Certo, quindi noi a volte chiediamo cose molto concrete, va benissimo chiedere aiuto per tutte le cose della vita, eh? Le cose grandi, le difficoltà grandi sul lavoro, in famiglia, le malattie. È bene pregare, è giusto pregare, è bello pregare, no? Domenica fanno alcune canonizzazioni, Paolo VI, Monsignor Romero e altri, e tutti arrivano a questa canonizzazione perché qualcuno ha pregato con la loro intercessione per una guarigione, no? E va bene questo, però, e poi possiamo chiedere per le cose molto quotidiane anche, perché la provvidenza di Dio è presente, perché Gesù ci ha detto che neanche un capello del capo, no? Cade senza che Dio lo voglia, che siamo curati più dei passeri del cielo e dei gigli del campo dal nostro Padre Dio. Anche se, appunto, quando questo non succede, entriamo in crisi, ma lì deve entrare la visione di Cristo crocifisso e l'aiuto a la richiesta a Maria e la richiesta dello Spirito Santo. Donaci, o Padre, lo Spirito Santo, donaci, Padre, donaci, Figlio, perché attraverso di voi arriva lo Spirito Santo. Santa Maria, intercedi per noi perché riceviamo lo Spirito Santo, perché possiamo capire che le difficoltà della nostra vita ci sono date perché noi siamo chiamati ad una chiamata altissima, quella di essere un altro Cristo, lo stesso Cristo, e che non c'è discepolo che è più grande del Maestro, che è diverso dal Maestro, e solo con lo Spirito Santo lo possiamo capire. Lo chiediamo a Maria e nello stesso tempo glielo chiediamo tutti i giorni di questo mese di ottobre attraverso la preghiera del rosario, che vogliamo pregare insieme alle intenzioni del Papa, lo chiediamo per noi personalmente, ma anche per il Papa, che sicuramente ha tanta assistenza dello Spirito Santo, e per tutta la Chiesa, per tutta la Chiesa, per tutti i membri della Chiesa, per tutti coloro che sono i nostri fratelli separati, per tutte le persone che sono lontane da Dio dal punto di vista della fede, ma magari sono molto vicino. Per la loro disposizione, il loro comportamento, la loro apertura a Dio e che aspettano da noi la parola che salva, no? La parola che illumina. Donaci, Signore, lo Spirito Santo, perché possiamo essere anche noi araldi del Vangelo nel nostro ambiente, nella nostra vita quotidiana, come fu Maria, Giuseppe, Gesù nella loro vita quotidiana di Nazareth. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.